Benvenuti a una nuova puntata delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza. Verranno letti alcuni interventi fatti al 6° congresso nazionale del partito dei CARC sul lavoro operaio e sindacale, un estratto dell'intervista a Pietro Vangeli sull'intervento del consiglio di fabbrica della SAMS di Milano a sostegno della popolazione dell'Irpinia colpita dal terremoto nel 1980. Un esempio di solidarietà operaia e popolare che oggi trova continuità nell'intervento delle brigate di solidarietà in Emilia-Romagna per la recente alluvione.
Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
La nostra guerra è l'esercito delle organizzazioni operaie e popolari. Sintesi e adattamento della relazione di Manuela May, responsabile nazionale del lavoro operaio e sindacale. Abbiamo tenuto il 5° congresso a gennaio 2019. Da allora a oggi sembra passata una vita. Lenin parlava di mesi che, dal punto di vista dell'apprendimento degli elementi fondamentali della scienza politica, da parte delle masse, dei capi, delle classi e dei partiti, valgono anni di sviluppo pacifico. L'estremismo, malattia infantile del comunismo, 1920. Ecco, quelli che abbiamo alle spalle sono stati 4 anni, che valgono decenni. 4 anni in cui sono accaduti decenni. La pandemia da Covid-19 nel 2020-21, la guerra USA-NATO per interposta persona in Ucraina dal 2022, l'inflazione dei prezzi, dei beni di consumo, dei carburanti e delle tariffe di luce e gas, gli effetti sempre più devastanti dello sconvolgimento climatico, il fallimento dei governi Movimento 5 Stelle e l'installazione di un governo come quello Meloni. È un bollettino di guerra, è un bollettino della guerra militare che gli imperialisti USA stanno dispiegando in tutto il mondo per contrastare il declino del loro predominio commerciale, monetario e finanziario. È un bollettino della guerra di sterminio non dichiarata che la borghesia imperialista conduce contro le masse popolari, della guerra cioè che, anche nei paesi più ricchi e sviluppati, uccide milioni di persone e non sotto colpi di arma da fuoco, ma sotto colpi di miseria, sfruttamento, impossibilità di curarsi e mala sanità, malattie professionali e incidenti sul lavoro, inquinamento ambientale ed eventi naturali catastrofici, prevedibili e contenibili, immigrazione, incidenti stradali, emarginazione, depressione, alcol e droga. Le vittime di questa seconda guerra sono anche più numerose di quelle delle guerre militari. Sembrano tanti casi, tanti episodi, scollegati uno dall'altro, ma, grattando sotto la superficie di quelli che al massimo diventano casi di cronaca su media di regime, emerge la causa comune. Negli ultimi 4 anni si è estesa però anche un terzo tipo di guerra, quella con cui le masse popolari, con alle teste comunisti, la faranno finita, sia con le guerre militari degli imperialisti USA-NATO, sia con la guerra di sterminio, perché metteranno fine al capitalismo, instaurando il socialismo. L'aspetto più visibile di quest'ultima guerra è l'ondata di mobilitazioni e proteste dalla Francia alla Germania, Grecia, Israele, USA, Gran Bretagna, Tunisia, che insieme all'astensione, salita nelle ultime elezioni oltre il 50%, indica il distacco crescente delle masse popolari dalle autorità, dai partiti e dagli esponenti delle classi dominanti. Ma l'aspetto di prospettiva, anche se meno visibile, è che l'esercito di questa guerra si è rafforzato. Si sono formati organismi operai e popolari che operano da nuove autorità pubbliche, cioè da centri di organizzazione, di mobilitazione, di coordinamento e orientamento delle masse popolari, organismi nuovi o già esistenti. Faccio solo alcuni esempi. La formazione e l'azione delle brigate di solidarietà durante la pandemia, l'azione del collettivo di fabbrica della GKN contro le multinazionali Mordi e Fuggi, lo smantellamento dell'apparato produttivo del paese, l'iniziativa del CALP di Genova contro l'invio di armi e la partecipazione del nostro paese alla guerra USA-NATO, i comitati contro il rigassificatore a Piombino, non per spostarlo da qualche altra parte, ma per sviluppare le energie rinnovabili dappertutto, Ultima Generazione ed Extinction Rebellion, che si sono aggiunti a FFF e hanno alzato il livello dei metodi di lotta. Il Forum dei Movimenti per l'Acqua, che a fronte della nuova e disastrosa siccità che è dietro l'angolo, ha messo a punto un piano nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche. È quello che in una tappa dell'Insorgiamo Tour del 2022, il 19 febbraio a Cosenza, un esponente del collettivo di fabbrica GKN ha sintetizzato dicendo che abbiamo trovato non dei movimenti di opposizione nel senso classico, ma delle persone che hanno dovuto e sanno spiegarci come riorganizzerebbero delle città, ad esempio nell'assemblea su Bologna, come riorganizzerebbero l'intera rete digitale e la digitalizzazione, ad esempio nel rapporto con i lavoratori Telecom e TIM, come riorganizzerebbero la compagnia di bandiera, nel rapporto con i lavoratori Alitalia e Air Italy. Abbiamo trovato quello che abbiamo chiamato classe dirigente, Questa è la prima fila, che ha rafforzato l'esercito e la nostra guerra. Dietro di questa c'è una seconda fila, composta da migliaia di organismi locali, in molti casi collegati ad associazioni nazionali come Medicina Democratica, AMPI, Codacons, Legambiente e altre, a organizzazioni sindacali, eccetera. Sono organismi che non agiscono ancora come nuove autorità pubbliche, ma organizzano e mobilitano per far fronte ai problemi più svariati. Insorgere, organizzare e ribellarsi, convergere, coordinarsi, diventare nuova classe dirigente, hanno detto il collettivo di fabbrica e gli operai della GKN, quando il 9 luglio 2021 hanno ricevuto la lettera di licenziamento dal fondo speculativo Melrose. Non sono solo parole d'ordine, è una linea di azione che il collettivo di fabbrica del GKN ha indicato. È una linea d'azione che i comunisti e tutti i progressisti hanno il compito di propagandare da un capo all'altro del paese. È una linea a cui i comunisti e tutti i progressisti hanno il compito di dare gambe per marciare, perché da sé, spontaneamente, non arriva oltre un certo livello e perché attuandola che arriveremo a vincere la nostra guerra. Dare gambe per marciare a questa linea d'azione vuol dire alcune cose precise. Moltiplicare e rafforzare gli organismi operai e popolari, i nuovi soviet. Siamo la maggioranza, ma i numeri pesano sulla bilancia solo quando sono uniti dall'organizzazione e guidati dalla conoscenza. Karl Marx, indirizzo inaugurale dell'Associazione Internazionale degli Operai, 1864. Favorirne in ogni modo il coordinamento. Il coordinamento permette a ogni organismo di imparare e insegnare agli altri, di sostenersi a vicenda, di mettere in comune conoscenze, esperienze e strumenti di lotta, di rafforzare in ognuno la coscienza della propria importanza, delle proprie possibilità e della propria forza, degli effetti della sua opera per il futuro delle masse popolari, di spuntare le armi della guerra tra poveri e del divide et impera. Pensate ad esempio al ruolo che ha avuto, a fronte della diffusa contrapposizione tra lavoro e ambiente, il legame instaurato dal collettivo di fabbrica GKN con FF nell'unire la lotta per il lavoro e la lotta per l'ambiente contro il nemico comune, contro i responsabili sia della chiusura di aziende sia del loro uso dannoso per l'ambiente. Promuovere l'adozione di metodi di lotta all'altezza della situazione, come stanno facendo i lavoratori e gli studenti in Francia. È legittimo tutto quello che serve alle masse popolari, anche se è illegale, cioè vietato dalle leggi e dalle regole dei criminali che stanno portando il nostro paese allo sfascio. Non possiamo combattere solo con gli strumenti che ci consente di usare il nostro nemico, che ci consente di usare gente che o fa leggi e regole a proprio uso e consumo o viola apertamente quanto resta delle leggi a favore dei lavoratori. Portare altri organismi operai e popolari ad agire da nuove autorità pubbliche, come il collettivo di fabbrica della GKN, il CALP di Genova, i comitati di Piombino, fino a rendere ingestibile il paese all'autorità dei criminali responsabili del disastro in cui siamo. Ma la questione centrale oggi per dare gambe a questa linea d'azione è coalizzare gli organismi operai e popolari intorno all'obiettivo di costituire un loro governo di emergenza. Questa è la questione determinante ai fini della nostra guerra, della guerra per farla finita con le guerre che le classi dominanti conducono contro il popolo del nostro e degli altri paesi del mondo. Compagni, da quando ha ripreso in mano il dominio del mondo, la borghesia imperialista ha fatto del mondo una roba da matti. Pandemia, guerra, cambiamento climatico, ci sono soldi per mandare armi in Ucraina, per il ponte sullo stretto, per i servizi al Vaticano, ma non per sistemare gli acquedotti, che perdono acqua o far funzionare degnamente gli ospedali pubblici. Il governo abolisce il reddito di cittadinanza, mentre capitalisti e fondi speculativi chiudono o delocalizzano le aziende una dopo l'altra. Fondi finanziari, banche, singoli speculatori hanno mano libera di scommettere sulle variazioni dei prezzi, delle materie prime e delle derrate alimentari, sulle monete, sui titoli di Stato, sulle azioni, persino sulle future miniere di platino su Giove. Le loro scommesse hanno fatto salire i prezzi e scoppiare l'inflazione. Per contenere l'inflazione, le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse. L'aumento dei tassi di interesse sta mandando in tilt un certo numero di banche, da Silicon Valley Bank a Credit Suisse, e le autorità centrali le salvano, inondandoli di nuovi soldi pubblici, presi dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati, con cui banche, fondi di investimento e singoli speculatori possono continuare con le loro scommesse. Se non è roba da matti questa. Il guaio è che i padroni e i loro governi non sono in manicomio, comandano. Finché restiamo nelle loro mani, subiamo le conseguenze delle loro azioni. Possiamo indurli a moderarsi in questo e in quello, costringerli a fare ora una cosa, ora l'altra. È quello che facciamo con le lotte rivendicative. Possiamo farlo con più forza, ma in definitiva siamo nelle loro mani. E se noi ci fermiamo lì, loro faranno di peggio. Compagni, viviamo in un periodo in cui si fa la storia, che ognuno ne sia consapevole e agisca di conseguenza. Non accontentiamoci di moltiplicare e rafforzare mobilitazioni e proteste. Siamo in grado di creare le condizioni perché gli organismi operai e popolari costituiscano un proprio governo d'emergenza, lo impongano alla borghesia e al clero e, a fronte delle reazioni di borghesia e clero, alle misure che con esso gli organismi operai e popolari prenderanno, lo difendano, fino a serrare il socialismo. La nostra opera è difficile, perché la corrente contraria è forte. I nostri limiti sono ancora grandi e facciamo errori, ma l'importante è imparare e avanzare, imparare a fare facendo, imparare a combattere combattendo, passo dopo passo, fino a vincere.
Domenica 11 giugno, presso il Circolo La Cella di Pisa, si terrà un'iniziativa con le redazioni di Radiograd e Resistenza, con operai e lavoratori, compagni e compagne che hanno contribuito alla realizzazione delle scorse puntate. Maggiori informazioni alla pagina Facebook PICARG Pisa.
Perché c'è fantasia nell'immaginazione, l'accendi quando vuoi e cambi la frequenza, invece il teleschermo ti dà la dipendenza. Perciò fare DJ è meglio che TG, la musica alla radio è meglio che TV, e se la bestia nera non smette Yellow Man, tu fai la cosa giusta, boicotta CNN. Un effetto ti segna di più pesci dei programmi dell'accesso. A carici un effetto ti segna di più pesci dei programmi dell'accesso. AKA, ma dimmi tu chi sei? AKA, su che stazione sei? AKA, ma dimmi con chi sei? AKA.
Buccia buccia poggio buccio ma fratei, non sei da fe, lassù mie basse.
Le radio sono più libere,
le tele sono private.
Private sì, di libertà, da chi se le comprate?
Da tele dello Stato,
che cosa di partito? Qui faccio l'oratorio, non mamma è divertito. Le radio sono più libere,
le tele sono private.
Private sì, di libertà.
Ti parla direttamente, ma se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente.
Allora prendi uno zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Prendi uno zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Diamogli fuoco alla villa,
dai,
fagli saltare la villa,
dai,
diamogli fuoco alla villa,
dai,
fagli saltare la villa, pam.
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e parla direttamente, ma se una radio è libera, ma libera veramente, ci piace ancora di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e parla direttamente, ma se una radio è libera, ma libera veramente, ci piace ancora di più perché libera la mente.
Allora prendi lo zippo, prendi lo zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Allora prendi lo zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Allora prendilo, 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 prendilo zippo, prendilo, 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 prendilo zippo, prendilo, 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 prendilo zippo.
Vieni a bruciare la villa di Pippo.
La parola a un'operatrice sociosanitaria di Bologna. Lavoro per i servizi sociali del Comune di Bologna, in particolare in uno dei servizi esternalizzati. Negli ultimi anni si è creato un clima di malcontento tra i lavoratori perché le condizioni di lavoro sono peggiorate, soprattutto in seguito ad alcune misure che incidono molto sulla nostra vita lavorativa. Misure imposte in un clima sempre più autoritario, senza dialogo tra i lavoratori e responsabili. La mia è una cooperativa che diventa sempre di più azienda, ma che ci lascia vivere con stipendi da fame. Nell'esperienza che vivo sul mio posto di lavoro incontro dei problemi oggettivi. Lavorando sul territorio siamo frammentate e ci rapportiamo con la capa via telefono. Ognuna si relaziona individualmente, come è abituata a fare. Perciò siamo deboli e soggetti a ricatti o a scambi di favore che favoriscono la frammentazione. Nel gruppo di lavoro ci sono prevalentemente donne, spesso straniere e provenienti da paesi ex-socialisti e dal Perù, che vivono la doppia oppressione e il cui salario serve ad integrare quello familiare. Siamo divise tra i diversi sindacati, per lo più quelli confederali, che agiscono a protezione di singoli favorendo l'atomizzazione dei lavoratori. Le soluzioni collettive non sono contemplate, perché significherebbe fare davvero gli interessi dei lavoratori e mettere in discussione la funzione stessa del sindacato. Il risultato è una costante tendenza alla guerra tra poveri, che è la grande arma dell'azienda e che crea falsi favoritismi oppure vere e proprie punizioni. La guerra tra poveri è un problema, ci divide, ci toglie forza ed è difficile da superare senza un cambiamento reale di prospettiva e di progetto. Ho cercato di creare un gruppo partendo dal malcontento. Ho incalzato spesso sulla questione del salario e del caro vita. Successivamente ho provato a promuovere l'iniziativa dei sindacati di base per creare una mobilitazione in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Parallelamente ho fatto inchiesta individuando i gruppi già formati sulla base di rapporti personali e mi sono avvicinato alle colleghe che avversano di più l'azienda come atteggiamento e pensiero. Successivamente è esplosa la questione delle ferie estive, imposte con il criterio dell'ordine alfabetico. Questa cosa ha fatto esplodere la rabbia. Da qui abbiamo iniziato a fare gruppo. Ci siamo dette che per contrastare l'imposizione dovevamo vederci in primo luogo noi, che eravamo contrari, coinvolgendo anche le colleghe degli altri quartieri. Ad una prima assemblea ci siamo ritrovate in 5 e abbiamo deciso di fare inchiesta sulle posizioni dei diversi sindacati. Dopo poco l'azienda ci ha comunicato di aver ritirato la decisione di imporre le ferie. Una prima vittoria che ci ha unite e reso più forti. Abbiamo continuato a vederci per affrontare tutti gli altri problemi. Abbiamo deciso di consultarci con i sindacati per fare un'assemblea sindacale retribuita, aperta, indetta da più sigle. Abbiamo diffuso via telefono un volantino rivendicando l'esistenza del gruppo e invitando a partecipare all'assemblea. Risultato: all'assemblea eravamo in 15, con la presenza di 2 sindacati che hanno partecipato per ascoltare le nostre denunce. Con la creazione del gruppo ci sono state tante novità e riflessioni che ho dovuto fare. Tra queste, il fatto che non basta partire dalle necessità e cercare risposte all'esterno, come fosse una cosa meccanica. La vera forza sta in un cambiamento interno ad ogni componente del gruppo e dentro il gruppo stesso. Un cambiamento inteso come presa di coscienza del fatto che siamo noi lavoratori ad avere il potere di cambiare la situazione e ribaltare i discorsi. Questa è stata una scoperta illuminante che mi è arrivata dal partito. Prendere il telefono e parlare con le colleghe, spiegare loro la situazione, suggerire cosa bisogna fare per raggiungere l'obiettivo fissato, dire che è necessario vedersi e incontrarsi. Non è una cosa meccanica, tutto è sempre in dialettica. Di fronte a un problema, il vero cambiamento sta nel metodo con cui si affronta il problema, sta nell'inquadrarlo in un percorso di trasformazione collettiva di cui non vediamo ancora la fine. È il piccolo passo che ci rafforza noi stessi e di conseguenza tutto il gruppo e che ci rende più capaci nell'allargarci ad altri. Chiaro che avere un'avanguardia di lotta che faccia da calamita aiuta, attrae, ma non risolve le contraddizioni che questa società produce nelle persone, non le affronta, non le combatte. Il ruolo del comunista è soprattutto quello di seminare coscienza di classe nel cuore delle persone e trasformare la persona e liberarla dalle contraddizioni. Ogni compagno deve lottare con se stesso, emanciparsi da una personalità che spesso abbiamo adattato per vivere in mezzo alla barbarie prodotta da questa società. Ogni compagno deve sapere che la ragione è dalla sua e sviluppare la capacità di saper trasmettere alle persone che gli stanno attorno questa convinzione, spiegando cosa ognuno può iniziare a fare, rompere con gli schemi e agire sapendo di aver ragione. Per le donne, assumere questo ruolo comporta una doppia fatica.
Che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carc@resup.net.
Lettura leggerò gli estratti dell'intervista a Pietro Vangeli, segretario nazionale del partito dei CARC e al tempo membro del consiglio di fabbrica della Sanpass di Milano, sul loro intervento a sostegno delle popolazioni dell'Irpinia colpite dal terremoto del 1980. L'intervista completa è reperibile sul sito www.carc.it oppure acquistando il volume I consigli di fabbrica degli anni 70 delle edizioni Rapporti Sociali. Il terremoto in Irpinia fu uno degli esempi chiarissimi della gestione politico-affaristica della Repubblica Pontificia. Uno scandalo di magna magna sui soldi della ricostruzione, di corruzioni, di regolamento di conti fra bande e comitati di affari, quelli politici, degli affaristi e della camorra. Ma anche quell'esempio di malaffare, benché siano passati più di 40 anni, è ancora precisamente attuale. Infatti il 23 novembre del 1980 un violento terremoto colpì la parte interna della Campania e parte della Basilicata. Fu devastante. 3.000 morti, migliaia di feriti, 300.000 sfollati, paesi completamente distrutti. Raggiungere la zona si rivelò molto difficile. Furono distrutte strade, ponti e ferrovie. A questo si aggiunse un criminale ritardo nell'organizzazione dei soccorsi che portò l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, a denunciare pubblicamente che le popolazioni furono abbandonate a loro stesse per molti giorni. Di fronte all'incapacità delle istituzioni partì l'appello al volontariato popolare e ci fu un'ampia mobilitazione da tutto il paese. Giovani soprattutto, lavoratori, operai, studenti, si mise in moto tutta la rete politica, sindacale e associativa, dalle organizzazioni ai collettivi politici, i consigli di fabbrica, i sindacati, le reti e i comitati. Io partecipai con un altro compagno, operaio della Sanpass anche lui, a nome del consiglio di fabbrica. Avevo poco più di 20 anni e fu un'esperienza altamente istruttiva. In quei 7 giorni di attività sul campo, io, come molte altre migliaia di volontari, ho potuto toccare con mano, da una parte, la completa incapacità della classe dominante e delle sue autorità e istituzioni di gestire l'emergenza, e dall'altra, la forza delle masse popolari organizzate e la loro capacità di organizzazione, intervento e azione in una situazione davvero difficile. Siamo arrivati a Calabritto, un piccolo paese di 3.000 persone in provincia di Avellino, a inizio dicembre, circa 7 giorni dopo il sisma. Dopo un viaggio in pullman, eravamo in 4 o 5 pullman tutti diretti lì, abbiamo trovato pioggia, vento, neve e il paese raso al suolo. Il sindaco era scappato con la sua famiglia lasciando la popolazione a se stessa. C'erano solo vigili del fuoco e ambulanze e alcune prime squadre di volontari che cercavano di prestare soccorso alla popolazione, ai numerosi feriti e di individuare eventuali superstiti sotto le macerie. I soccorsi alla popolazione smarrita, dispersa e affamata non erano ancora arrivati. Siamo stati tra i primi ad arrivare. Abbiamo allestito una tendopoli illuminata con gruppi elettrogeni e una mensa da campo per migliaia di persone. Abbiamo organizzato la distribuzione di vestiti, acqua e medicinali, la somministrazione delle prime cure e i lavori di ricerca e assistenza dei superstiti, l'assegnazione delle poche roulotte che erano arrivate. Quindi abbiamo collaborato alle operazioni di recupero delle salme e alle sepolture. In paese erano rimasti pochi carabinieri che del tutto allo sbando si erano messi al servizio della brigata di volontari che era diventata l'unica autorità sul campo. Anche i militari dell'esercito che erano arrivati in quei giorni si erano messi a disposizione. La mobilitazione dal basso ha spinto e costretto i sindacati unitari, CGL, CISL e UIL, le grandi associazioni come l'ARCI e la FIGC a mobilitarsi a loro volta, a mettere a disposizione le strutture e i mezzi per compiere un'opera che altrimenti non sarebbe stata possibile. La FIGC e la sinistra del PC, in particolare, furono spinte a mettere a disposizione tutta la logistica, tutta la capacità organizzativa e tutte le strumentazioni che usavano per le feste dell'unità, che all'epoca erano eventi imponenti. In questo suo movimento generale, in questa ondata di solidarietà, i compagni presenti nei consigli di fabbrica delle grandi e medie fabbriche ebbero il ruolo di organismi di raccolta degli aiuti, soldi, attrezzature, vestiti, alimenti, coperte, di organizzazione degli operai che partecipavano alle squadre di volontari e, almeno nel caso del consiglio di fabbrica della Sanpass, di imporre all'azienda che le giornate trascorse in missione fossero pagate a stipendio pieno. Quando partimmo, io e l'altro compagno del consiglio di fabbrica, benché solo in 2 del nostro consiglio, portavamo anche quanto il consiglio di fabbrica aveva raccolto fra gli operai e le masse popolari ed eravamo siamo rappresentanti della mobilitazione di un pezzo della classe operaia di Milano. La squadra che era partita qualche giorno prima aveva montato la tenda dei volontari nella piazza principale del paese, di fronte al comune. La caserma dei carabinieri e la chiesa erano quasi completamente distrutte. La tenda era l'unico posto illuminato della zona ed effettivamente era il simbolo della nuova autorità presente nel paese. Lì venivano organizzate le squadre di soccorso, era un via vai di militari e civili. I volontari erano divisi in squadre di lavoro di 10-15 persone e ogni gruppo si era dato un nome. Noi ci chiamavamo i Rozzanes e aveva un coordinatore. Il coordinatore di tutto il campo era un giovane responsabile di qualche livello dell'ARCI. Penso che fosse della FIGC, ma allora non avevamo nessun interesse particolare a fare inchieste e a capirlo. Era uno molto in gamba sui 30 anni che si è preso molte responsabilità. Operava come autorità a tutti gli effetti. Firmava documenti di sequestro e redistribuzione di beni, disponeva tutti i lavori del campo, trattava con esercito e carabinieri e indicava loro le priorità a cui dovevano dedicarsi. Tanto per rendere l'idea, durante una sosta nel viaggio di andata ci siamo fermati a mangiare a un ristorante. Eravamo 4 o 5 pullman. Il responsabile della missione ha firmato un documento grazie al quale il ristoratore sarebbe stato risarcito dallo Stato e nessuno dei volontari ha pagato il pranzo. Rapporti con le istituzioni, almeno nella prima settimana, non ce ne furono, per il semplice motivo che le istituzioni sul campo non c'erano. Alla fine della prima settimana, quindi ben 2 settimane dopo il sisma, il prefetto si adoperò per riprendere il controllo del paese. Rientrò il sindaco dalla sua fuga, fu inviato un plotone di carabinieri e un delegato del prefetto avrebbe dovuto prendere il posto della tenda dei volontari. Ci fu un tentativo di sgombero della tenda da parte dei carabinieri che fu respinto dalla resistenza opposta non solo dei volontari ma anche dalla popolazione. Era però iniziato il processo di normalizzazione e anche l'esercito, che inizialmente si era messo al servizio delle brigate dei volontari, si schierò con le autorità che, di lì a poco, riuscirono effettivamente a riprendere il controllo della situazione. Dopo la partenza del grosso delle squadre che avevano terminato la propria settimana, la situazione è infatti tornata alla normalità. Non bisogna lasciare la gestione dell'emergenza alla classe dominante e al clero, che sono gli artefici di questa situazione. Bisogna invece che i comunisti usino ogni mezzo, ogni strumento e ogni occasione per alimentare tra le masse popolari e la classe operaia la fiducia nella loro forza e nella loro capacità quando agiscono in modo organizzato e coordinato.
Mai nessuno va a trovare la stessa fine. Sotto, dal fondo, una pantera nera fa col pelo, ascella ridarsi
come un assalto. Noi stiamo andando dritto, non perché perdo davanti a tutto liscio, non perché invento, sto costruendo un piano, perché è quello che siamo,
quello che siamo. Ma tu che cosa credi? Buttiamo a cielo per rimanere in piedi.
Cerca di capire e non urlare al matto. Siamo qui per riportare il freddo al caldo, la quiete in tempesta, danno un senso a tutto e a fuoco questa festa.
E non è basta, è giusto.
Ehi, cosa vuoi sentire? Verso l'hip hop, rock and roll, tu vuoi lo stile, ma questo è quello che ci piace.
Metti i criminali
per non dargli pace.
E ancora, ancora.
E NCOT, che sta succedendo?
Cadda sul cielo un uragano, attento, non spezzarti il fiato in gola. E là, che non è un circo, è noi quello che siamo.
Quello che siamo ed eccoci di nuovo. Questa è la posse, sei pronto? Spara la palla, mettiti all'ascolto. Le guardie
sempre alle spalle,
non le cago neanche, le disprezzo. E non scherzo, sto dando ritmo al tempo. Mi segui?
È meglio,
perché è quello che voglio. E allora ancora, finché avrò fiato in gola e poi uno sbocco qui, ma può darmi di più, forse un crimine.
Cosa vuoi fare tu?
Scimi! Qual è la via di scampo?
Si salvi chi può.
Questo è il nostro bersaglio, con fatti, nomi, perché regna ignoranza
santa,
fottuti opportunismi per una vita soli.
Così volevo ucciderci,
ma siamo tornati. Siamo tornati per beccarti, ora prova a fermarci. Fuori dal controllo, la dura posse, semplici militanti. Ti sta battendo il tempo, è chiaro, come puoi fidarti? Tutti lo sanno, come va la storia.
Da dove vengono loro, dove vanno?
E allora? Tieni il polso alla strada, perché lui usa, abusa, ma io gliela ficco in gola.
A tempo di rap,
dure parole dal cuore.
A tempo di rap,
quando siamo in azione.
Fuoco!
Sto premendo il mio biletto, proiettili le rime, ma io voglio andare a segno. Perché c'è che maledetto, un mio fratello, ora è fresco dentro. Ci resterà per tanto, aveva fretta. Niente da darle in cambio, tu non tirarti fuori. Quale adesso la sua via di scampo?
Ci vai, faccio sacco.
Come un treno in 4/4 di tempo. Valori sonori, distruggono argomenti per coglioni.
Giù dal fondo,
perché ce n'è bisogno.
Come un vegano,
perché sono un uomo.
E i miei fratelli,
così ostinati e giovani, così tanto ribelli. Ed è quello che siamo,
quello che siamo. La crema del tuo cuore, fate parole, tanto una terra grotta sangue. Fush,
chiamalo col suo nome, un boia, un boia.
Tu lo faccio dove vende morte. Soldi, tanti, dollari a milioni, per me quello è signore.
Un fottuto spacciatore, vende morte, pieno di interessi, mette il veto contro due dita sate, indice medio. Siamo,
urlalo sempre, con ogni mezzo necessario.
Il ritmo sta battendo, dura poesia senza poeta, non da scampo.
In tutti i modi,
perché più li conosci più li odi.
Rima,
sintesi viva, ti fa volare alto e tu li puoi vedere. Questo è il momento, cos'altro potrei dirti?
Batti il tuo tempo per forzare il potere.
Onda rossa fosse,
boom!
Anche stanotte, come tutte le volte, non è per chi dorme, è per chi vive in equilibrio. In equilibrio tra il legale e l'illegale, per chi agita il soggetto e si esibisce da folletto. Perché è quello che siamo!